AEW Italian Podcast presenta Elite Friday. Ogni venerdì mattina alle 9 un podcast in italiano dedicato alla All Elite Wrestling.
Benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con Elite Friday. Siamo live sul canale Twitch del Lato Vero del Ring e siamo qui per parlare della review di Dynamite. Ovviamente la maggior parte di voi ci ascolterà on demand su YouTube oppure su Spotify, Spreaker, insomma dove vi pare di più, dove vi piace di più. E come sempre noi cercheremo di dare quella che è la nostra visione di quelli che sono stati i fatti, ma anche la nostra visione di quelli che potrebbero essere i fatti che arriveranno nel mondo della All Elite Wrestling. Ovviamente io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast. Al mio fianco, come sempre, immancabile Fabrizio, a cui do il benvenuto. Ciao Fabri.
Ciao Stefano, grazie mille, ciao a tutti.
Allora, siamo qui riuniti per parlare di Dynamite. Un Dynamite che per la seconda settimana consecutiva decide di aprirsi in un modo che non ha quasi mai adottato, in un metodo che non ha quasi mai adottato, cioè con un promo. E questo promo ovviamente sono chiacchiere. Prima di addentrarci nelle chiacchiere che hanno portato in scena i due protagonisti dei primi 18 minuti di puntata, vi diciamo che se volete fare due chiacchiere con noi lo potete sempre fare attraverso il nostro gruppo Telegram, a cui potete accedere grazie ai link che trovate in descrizione di tutti i nostri contenuti, di tutti i nostri video. Quindi se siete sul nostro canale YouTube è molto molto semplice trovare il link, a parte che lo trovate qui nella info box, ma pure potete cercarlo in tutti gli altri nostri video. E intanto che ci sono vi dico che facciamo tanti bei video e che proprio ieri ha debuttato il nuovo format di Beyond AEW, rinnovato, grafiche nuove. Se vi piace fatecelo sapere, noi questa formula cercheremo di tenerla almeno fino a Revolution, poi capiremo se cambiarla anche in base ai vostri commenti, in base anche a quello che ci direte, per cercare insomma di darvi quanto più possibile gli strumenti migliori per conoscere la All Elite attraverso il nostro lavoro. Quindi dateci una mano per cercare di capire se quello che stiamo facendo va bene. Quindi se eventualmente ci lasciate dei dislike su YouTube, normalissimo, e anzi graditi tanto quanto i like, diteci i motivi, diteci che cosa non va, in modo tale che potremo fare anche la nostra parte per migliorare e per avvicinarci quanto più possibile al pubblico che si avvicina a noi. Detto questo, Fabri, siamo partiti con CM Punk che entra sul ring. Io, scherzando, ieri durante la puntata ho detto strano che non entra prima QT Marshall. E in realtà, ovviamente, siamo a Chicago, la patria, più che la patria, di CM Punk. La culla di tutta la sua carriera. È una Chicago che però vede interrompere subito i festeggiamenti e diciamo la felicità di avere lì CM Punk dall'arrivo di MJF, il quale con la sua musica, ho letto un tweet bellissimo da detective cartone animato, mi ha fatto morire la definizione, con la sua musica arriva e intreccia un promo che inizialmente sembra univoco, cioè solo MJF che parla con diciamo un attento ma silenzioso CM Punk, il tutto diventa una cosa, mamma mia, allucinante. Come ti è sembrato questo scambio e quali sono le problematiche e invece le cose buone che ci hai visto dentro?
Le problematiche di questo scambio è che per quanto possiamo dire cioè che beh, effettivamente è stato bello, niente da dire, però è stato troppo lungo, si sono già giocati troppe cartucce. Doveva durare veramente la metà, è durato effettivamente troppo. E per carità, sono due che poi non è che le prossime volte perderanno, non sapranno cosa dire, però comunque alla fin fine è stato veramente veramente lungo, un promo di 20 minuti, mi dispiace, ma è eccessivo a prescindere da tutto. E qualcosa, appunto, come dicevo, sicuramente si sono già giocati. Finalmente vediamo se andrà avanti così la loro faida. Finalmente hanno voluto mettere effettivamente qualcuno contro MJF dal piano del microfono. Con Jericho si erano un pochettino tenuti e l'unica volta che Jericho ne aveva avuto l'opportunità aveva, tra virgolette, battuto al microfono MJF, ma per un discorso di esperienza, non perché MJF non sia capace. E CM Punk ha fatto comunque la stessa cosa. Quindi bisogna vedere se vogliono andare fino in fondo per far vedere che CM Punk è quello che ha ancora più esperienza da questo punto di vista e riesce a ribaltare di fatto tutto quello che dice MJF, oppure se invece vogliono dare la parte dell'il vero ad MJF e quindi riesce poi comunque, diciamo, dominare, mettiamola in brutti termini, comunque anche dal punto di vista di promo. Però per la seconda volta, perché una volta era già successo con Chris Jericho, si è trovato in... non è che si è trovato in difficoltà perché ha saputo parlare, però quello che gli è stato ribattuto gli è andato sempre oltre. Quello è...
Io devo dirti, non l'ho trovato lungo per niente, nel senso che l'averlo visto in diretta mi ha concesso forse quella spinta in più. E quindi l'ho trovato giusto così, soprattutto perché c'è stato molto tempo per entrambi per poter parlare, dire cosa, attaccare e controbattere. Quello che mi è piaciuto soprattutto è stato il timing con cui hanno gestito la cosa, riuscendo in questa sfida molto forte, molto accesa, uno contro l'altro, a dare il tempo giusto al proprio avversario per tirar fuori tanto, tanto, tanto. Ora credo che le parole più grosse, vere, ciò che teoricamente potrebbe essere messo sul piatto effettivamente e contro CM Punk e contro MJF, ci sono state. Da ora in poi saranno solo esagerazioni.
Sì, beh.
E quindi chiaramente vedremo se davvero MJF è capace di andare oltre. Perché MJF è andato oltre quando ha usato la verità e l'ha rimescolata e risputata fuori in modo violento, aggirando alcune anche regole del dibattito, volendo, esagerando tutto. Ma ora che hanno già fatto questo passo, hanno già esagerato la verità, io voglio proprio vedere dove cacchio vanno a parare, perché da ora in poi dovranno andare veramente fuori.
Ma anche perché se poi MJF dovesse andare cadere sul passato di Punk, che quindi è una cosa che è già stata fatta e già stata detta, per quanto poi la possa fare benissimo eccetera, però perlomeno noi l'abbiamo vista, magari tanti non l'avranno vista, quindi è già stata fatta nella carriera di Punk, il suo passato è già stato preso più di una volta.
In effetti quindi... poi lui è andato un po' indietro, però è stato molto anche sul Punk odierno. Prima in chat scrivevano questo PG Punk, no? Per intendere che lui sta molto a livello famiglia. Il PG è come il tipo di ratings che hanno i programmi negli Stati Uniti, no? Il nostro bollino rosso, verde e giallo, bambini da soli, accompagnato solo per adulti.
Sarebbe quindi giallo, tendenzialmente sarebbe giallo.
No, quello che lui, PG sarebbe verde.
Ancora prima è verde quello.
Esatto.
Quello è verde.
L'AEW ha PG-14 normalmente, è quindi giallo. È bambini accompagnati. Quindi diciamo che l'accusa da parte di MJF è: sei partito lento, ti sei scelto il cazzo che ti pare come avversario, non mi hai mai nominato, quindi tu non mi vuoi affrontare. E questo che gli risponde per le rime, cose bellissime. E tra l'altro a un certo punto annuncia una cosa che avevamo già, diciamo, previsto noi qualche podcast fa, e cioè è pronto. Cioè lui è inizialmente arrivato per fare tanti test, ma ora è pronto. Cioè se non è pronto adesso, sì, non è pronto più.
No, anche perché ormai sono tre, quattro mesi. Se non si fa trovare pronto, ovviamente, diciamo, più che altro sul ring, allora vuol dire che avrebbe perso completamente lo smalto.
Però sul ring ha dimostrato di saperci fare, i ritmi, infatti, si è preso anche degli incontri a 17-18 minuti, quindi i ritmi li sa tenere, CM Punk è pronto.
Sì, ha cambiato lo stile, ha messo un po' quello per cui si è allenato in questi anni, perché poi alla fin fine gli anni di MMA li ha fatti, quindi gli allenamenti li ha dovuti cambiare, quello è. Per quanto abbia perso gli incontri, però gli allenamenti li ha dovuti fare lo stesso, non è che...
Molto bella quella parte in realtà di MJF che lo punzecchia sulla durata della sua carriera in UFC, perché effettivamente è una delle cose del suo passato che non era ancora stata toccata, non si poteva ancora toccare, certo, per mille ragioni. Però in realtà l'ha usata, e poi ha usato il fattore del tempo in cui Punk è stato fuori, la scrittura dei fumetti e altre cose che ovviamente secondo MJF non hanno prodotto niente, posso trovarmi abbastanza d'accordo. Quindi, cioè, idealmente ora, diciamo che le reti sono state violate. Non siamo più sullo 0-0, siamo su un 3-3 qua. E anche qualche tiro è arrivato al 7, insomma. Quindi, in effetti i colpi se li sono dati parecchio. Si inneggiava, prima lo facevano anche in chat, ma in generale anche ieri, quando guardavamo la live, si inneggiava il fatto, caspita, questi due qua, teniamoli al microfono per sempre e chi se ne frega se non lottano più. Questa è una cosa che ovviamente lo dici nel momento in cui stai guardando il promo e ci mancherebbe altro, no? come quando canti Fight Forever per un match, no? Va benissimo, ci mancherebbe. Però, ripensandoci il giorno dopo, la prima cosa che mi viene in mente è ora che c'è tutta questa roba in AEW, ed è effettivamente tanta la roba che c'è, e la qualità dei match, poi lo vediamo, centriamo nel dettaglio, sono stati un paio di match allucinanti ieri sera, forse quella parte di entertainment sarà un po' più presente e forse sarà l'occasione per costruire qualcosina di più a livello di faide, a livello proprio di percezione delle persone. Nel senso che non tutti hanno capito il discorso delle faide a lungo termine, non tutti si sono trovati nella condizione per poter dire no, no, è tutto chiaro. Alcune persone hanno visto sfilacciarsi alcune faide, oggi invece sarà diverso. E credo che il primo grande passaggio di diversità, così ci aggiungiamo anche questa piccolissima postilla e ti chiedo un parere, sia stata l'annuncio ufficiale del primo speciale su TNT, che avverrà l'8 di gennaio. Cioè, il fatto di avere dei punti tra un pay per view e l'altro con puntate speciali, che sono sullo stile di Impact alla fine, no? Impact sì. Ti fa delle puntate speciali, te ne fa una al mese. Impact. Questi qua te ne faranno sempre una ogni 3 mesi. Però ti dà l'occasione di creare quello che noi forse dicevamo fin dall'inizio, no? Un Dynamite un po' meno lottato e un po' meno, diciamo, più volte alla costruzione e per lasciare 8 punti dell'anno in cui si menano con me.
Anche perché tanto hanno già fatto capire sia dal titolo che dalla didascalia che tutti i titoli sono messi in palio, quindi non essendoci le foto di tutti i campioni vado a immaginare che non so come mai qualcosa mi dice che mettano tutti i titoli in palio. Dovremmo vedere quanto dura, se durerà 2 ore, dovrebbe durare 2 ore se non sbaglio.
Se non ho capito male, sì.
Come avevano detto all'epoca, per quando c'era queste cose, dovrebbe essere un programma di 2 ore. Quindi è facile che ci siano, non dico addirittura tutti e 5, perché ci sarà anche il titolo TBS, vado a immaginare. Quindi può essere che ci siano solamente, si fa per dire, 5 incontri divisi in 2 ore. Sì, che c'è la pubblicità, comunque un buon minutaggio sarebbe.
Soprattutto se sono solo incontri. Cioè diventa esatto. Veramente una storia da pay-per-view.
Me lo auguro, perché così appunto anche avrebbe senso fare eventualmente un Dynamite più, diciamo, più parlato, detta malamente, diciamo, più parlato, e quindi poi quando arrivi a quell'evento lì fai solo lottato e scusi le presentazioni, così almeno proprio non ti sbagli. Mi auguro che facciano così comunque. Anche perché appunto se devi mettere, visto che in 2 ore devi mettere 5 incontri, perché se metti tutte le difese titolate e 5 incontri in 2 ore tenendo conto la pubblicità, se metti tanti segmenti non è che poi ti esca fuori qualcosa. Anche perché vado a presumere che a sto punto Page e Danielson, visto tutti gli avversari che vuole affrontare Danielson, sia lì e non sia Winter is Coming.
Da quello che ho capito io, no, Winter is Coming sarà proprio il momento in cui si affrontano loro due, e poi ci sarà un altro incontro con un altro avversario dopo. Bisogna capire se la vogliono gestire veramente così.
E lui però, se vuole affrontarli tutti, se li affronti tutti, i tempi tecnici non ci sarebbero per arrivare a Winter is Coming.
Allora, ti dico di che cosa ho paura, ma te la dico dopo, quando parleremo proprio di quel segmento, perché di una cosa ho paura. Ma tornando a questo segmento, c'è la possibilità di vedere un Dynamite come lo avevamo preventivato noi, cioè un po' più rivolto alla parte intrattenimento, con dei buoni match. Sicuramente il match che ne viene dopo questa dinamica in due è un match che scompare. scompare proprio all'interno della puntata, perché hai troppo caricato da una parte, vuoi troppo che siano Punk e MJF in quel momento. Ringraziando il cielo c'è QT Marshall, che comunque hai sprecato un match.
No, hai messo QT Marshall, che onestamente non ti fa dimenticare il promo, con tutto il bene che possiamo volere a QT Marshall. Cioè, non gli hai messo Danielson contro, allora dici chi se ne frega del promo, proprio da QT Marshall.
No.
Cioè, onestamente, nell'ambito, quanto sarà durato il tutto, mezz'ora, cioè tra promo e incontro. E diciamo che la mezz'ora è terminata 10 minuti prima. Cioè non...
Allora, sono stati, da quello che ho visto controllando distrattamente il cellulare durante la puntata, 39 minuti tra tutte e due le parti. Quindi, insomma, una bella sberla di tempo se n'è andata. Sostanzialmente, se consideriamo i picture in picture, diciamo che un terzo della puntata se n'è andata lì.
Notato anche da un incontro di cui possiamo anche non parlarne, quindi,
L'incontro è andato come è andato.
No, non quello, notato da un incontro dopo che è durato poco, che potevano anche non mettere.
Ah, sì, adesso ci arriviamo lì.
Possiamo anche tranquillamente saltare.
Sì, potremmo tranquillamente saltare senza nessun problema. No, cosa succede? Succede che diciamo la seconda parte, il secondo match, c'è il Gun Club che arriva e lotta contro i Bear Country. Bear Country che avevano tornato heel qualche mese fa, poi erano scomparsi. Abbiamo scoperto definitivamente, c'è stato un infortunio e un'operazione da parte di uno dei due, che è tornato, ora sono tornati face per l'occasione. Il Gun Club deve fare l'heel a tutti i costi. Ora. Vincono il match. Match abbastanza inutile. L'unica cosa che devo dire positiva è che Colton Gunn, se non avesse la faccia di suo padre, potrebbe anche attirare l'attenzione per il mid-carding. Il fatto che abbia la faccia di suo padre lo cancella.
Ricordiamo che quando è entrato c'era scritto una cosa, io non ci stavo pensando, che è imbattuto.
Sì. È imbattuto perché è all'ombra del padre e vivono a Dark Elevation. Ci mancherebbe
sì, no, anche, il fratello è riuscito a perdere un incontro, però comunque è imbattuto.
Il fratello l'hanno pizzicato su Twitter. Nel 2013 aveva utilizzato delle parole, diciamo che negli Stati Uniti, anche sulla piattaforma Twitch dove siamo adesso, tendono a fare questo ragionamento di nascondere le parole che non funzionano. Anziché educare in un certo modo, giustamente non è il luogo quello di Twitch per educare le persone a non essere razziste, omofobe, ci mancherebbe altro. Quindi loro evitano, diciamo, di esporle queste parole e allo stesso modo quindi anche le persone stanno imparando che se sui social media trovano a spot dei messaggi vecchi o giovani che fossero, vanno e pizzicano le persone. Notare. Certo. Ora, molto intelligentemente, Austin Gunn ha chiesto scusa, in modo anche molto coerente con una possibile realtà, cioè quella di essere stato troppo giovane. Purtroppo queste cose non si eradicano in 2 secondi, quindi lui ha intrapreso un percorso già ai tempi del college in cui andava a diversi incontri di sensibilizzazione, e ad oggi va ancora a quegli incontri di sensibilizzazione che fa la All Elite, e quindi abbiamo scoperto che insomma le maglie della All Elite si vanno a intersecare molto bene con le società. Anche in questo caso sapevamo che facevano cose di beneficenza, ne vediamo tante. Ci sono anche degli incontri di sensibilizzazione contro un tema ancora molto pesante come quello del razzismo, quindi io sono stato molto contento di venire a scoprire questa cosa. Sono anche stato molto contento di questo equilibrio da parte di Austin Gunn, il quale dice la verità in fondo, non dice no, sì, abbiamo scritto senza pensarsi, dice no, ho scritto, mi dispiace, cioè, mi vergogno e mi faccio curare, che secondo me è la cosa più nobile di tutte, no? Alla fine è un problema, e quando uno ha un problema deve giustamente porvi rimedio. Per cui questa parte l'ho apprezzata. Sicuramente la parte di punizione corporale gli è arrivata dal treno chiamato Darby Allin, che arriva da fuori e lo colpisce, treno chiamato Darby Allin, che oltre a lui anche insomma Sting, è arrivato per insomma rinverdire questa faida che la settimana scorsa era in qualche modo partita. Ora, sì, dove vogliono andare a parare, io mi auguro non sia Winter is Coming con un match di coppie tra le due coppie.
Qui anche perché mettono Sting e Billy Gunn, sicuramente, poi mettono uno dei due fratelli e Darby Allin. Cioè, mi è piaciuta solamente una cosa in tutti questi 5 minuti quanti sono stati. E Darby Allin ha avuto veramente timing quando è andato addosso ad Austin Gunn, perché c'era Sting che quando gli andava addosso stava aspettando che, e lì ci poteva essere o l'imbarazzo che aspettavano tutti e due un casino, invece no.
O che arrivava appena, troppo presto.
O che arrivava troppo presto, quindi c'è stato Sting col sorrisino stile vieni che è meglio, e è arrivato, niente. Il timing è stato giusto.
Sì, sì, sì. Non è la faida che volevo, però no, niente, no. Si accetta quel che c'è. Non è che poi...
Comunque, passare da MJF, andare al Gun Club, cioè, io lo vedrei un po' come... Cioè, sembra un po' una retrocessione.
Sì, sì, assolutamente. Una vera, vera, vera retrocessione. La faida che nessuno voleva è che poi non diventa... Cioè, è chiaro che non diventa questa come quell'altra che nessuno voleva degli American Top Team, che poi in realtà... tante critiche, ma io criticarla così tanto, onestamente, non l'avrei criticata. Questa qua mi sembra veramente bassa come faida. Però, ragazzi, questo abbiamo, non è che possiamo far finta di niente. Ne parleremo, ne terremo traccia, Fabri, cosa dobbiamo fare? Vabbè,
escluso Billy Gunn, che fa l'allenatore, quindi anche se non appare, cioè, fanno parte del roster i due fratelli Gunn, quindi non è che possiamo sempre dire Dark o Dark Elevation, perché sennò poi... Quando diciamo, con gente che non rinnova il contratto, eccetera, se proprio non te li fanno vedere a Dynamite, magari dici perché non gli hanno rinnovato il contratto, oppure cose del genere.
Se vogliono lanciare comunque qualcuno di questi ragazzi, prima o poi in una faida con un Darby Allin.
Sì, no, perché ora noi prendiamo in giro, nel senso, però onestamente di Austin Gunn e di suo fratello non abbiamo visto, cioè nonostante i 7 miliardi di incontri, non abbiamo visto praticamente nulla. Cioè, no, sono bravi questi due, cioè veramente.
Io ti ripeto, non ho visto un brutto Colton. Ha il problema, un po' come Brock Anderson magari, no? Di avere questa somiglianza con il papà, che in qualche modo, che è qualcosa che per esempio...
Perché li ha covati.
Sì, però è qualcosa che per esempio Brian Pillman Jr. è riuscito a cambiare, cambiando un po' look. E poi c'è un altro aspetto ovviamente di Brian Pillman Jr. Che tremendamente mi tocca dirlo, però non c'è più lì di fianco la persona con cui confrontarlo, mentre gli altri due, caspita, cioè sembra proprio la versione il prima e il dopo una vita, no? E quindi è complicato. Però ragazzi, qui stiamo aspettando anche che partano questi qua, non possiamo sempre pretendere che le faide siano tra Adam Cole e Hangman Page, dobbiamo anche vedere delle faide minori, delle faide che in qualche modo permettano ad altri eventualmente di diventare i nuovi Adam Cole, i nuovi Hangman Page, se non li facciamo mai lottare, se non li facciamo mai vedere. E come dico sempre io in questi casi, su una puntata da 2 ore, se io per 7-8 minuti tra match e post match mi devo vedere due che mi interessano meno, li posso anche accettare. Cioè, non mi devo scandalizzare su una cosa del genere. Altrimenti ci ho capito poco del business, no? Nel senso che il business comunque è fatto e costruito per andare avanti, per andare oltre. Come fai ad andare oltre se non hai gente che ti rinnova un po' la fauna on screen? Cioè, tu devi comunque vedere dei personaggi nuovi, devi comunque vedere dei personaggi che nel tempo migliorano, devi vedere dei personaggi che falliscono e ci riprovano. Fa parte di tutto il business, succede praticamente da sempre così. Io vorrei ricordarvi che uno dei più idolatrati di tutti i tempi, cioè Stone Cold Steve Austin, ha avuto 9 vite prima di riuscire ad arrivare a essere Stone Cold Steve Austin. E bisogna avere pazienza, bisogna gettare un po' in là le aspettative e dire ok, dai, proviamo, guardiamo, e quello che accade cercare di tenerlo. E questo è per chiudere. Abbiamo parlato tanto, ma perché dobbiamo anche cercare di mettere in prospettiva del fatto che probabilmente questa fight non è finita. Quindi ne dovremo parlare ancora. E ne parleremo. Attenzione, perché poi c'è il match femminile. Io sono onesto, mi aspettavo un gran match, è arrivato un gran match. Si sono menate, è stato bello, intenso, abbastanza nipponico per gli standard americani, quindi non è per niente nipponico. Se vi aspettate di vedere questo tipo di Joshi andando a cercare il Joshi, magari di Stardom, no. Però abbastanza nipponico, si sono menate abbastanza. Sono volati un sacco di dropkick, sono volati un sacco di schiaffi, è andato bene, il match è andato molto bene. Che cosa si salva di questo match? Allora, sicuramente tutte le ragazze che hanno guardato dal backstage, da casa, questo match, che fanno parte del roster della All Elite, hanno capito da che parte si può andare per fare veramente bene. E quindi questo qui va salvato, questa parte va salvata. Bisogna salvare anche un pochino gli occhi, pensando che comunque fino a quando non ci sarà, lo dico apertamente, il match tra eventualmente Thunder Rosa e Ruby Soho nella finale, un altro incontro così, non lo vediamo. Perché contro Jade Cargill Thunder Rosa ci va, ma non ha questa capacità Jade Cargill, punto, di Jimmy Hayter.
Però Ruby Soho Statlander, non però... Quello mi aspetto, però un bel incontro me lo aspetto, però da loro due.
Vediamo.
Perché
vediamo
la Statlander, io la metto a livello, in questo momento ovviamente non a livello, però la metto sotto livello delle brave, insieme a Baker, Statlander, sono lì grosso modo, e poi sopra ci sono ovviamente Ruby Soho, piuttosto che Thunder Rosa, Shida, Hayter, eccetera. Però, essendo la Statlander sotto, se Ruby Soho la guida bene, rischia di uscire un bel incontro, comunque.
No, ma io sono certo della bontà dell'incontro. Però...
questo andavamo sul sicuro. Cioè, qui non c'era da... Sapevamo che tanto Thunder Rosa quando deve menare meno. Non si pone problema. Jimmy Hayter se deve prendere delle botte, se ne batte le palle, se le prende. Anzi, forse ha fatto ancora fin troppo poco Jimmy Hayter. Cioè, per assurdo abbiamo visto...
Jimmy Hayter è più brava di così.
È molto più brava di così. Quindi, però, ho apprezzato che il pubblico cantava anche su no. E non aveva fatto... Sì. Ho detto, cazzo, non ha fatto... Non niente, per carità, però rispetto a quello che sa fare ha fatto poco e già cantano un suo nome. Quindi io sto sperando tantissimo, perché essendo lei molto giovane, che non si americanizzi troppo. Spero di no.
Fabri, lo sai come la penso, non devo stare qua a dirtelo, però certo che lo spero. No, vabbè, al di là delle facili battute in questo caso, perché poi comunque sapete che io amo molto il Joshi, stavo molto la parte dove lei ha fatto Joshi.
Ha una doppia combo fantastica, perché comunque Giappone è inglese, quindi ha due stili completamente diversi. Cioè, le manca quello messicano e basta. Cioè, ed è già a posto a 24 anni, quanti anni ha? Quindi, cioè, immaginiamoci cosa. Quindi sarebbe un peccato che se si americanizzasse.
Le altre due cose che ci portiamo a casa di questo match sono il buon tentativo di intromissione delle Hill a bordo ring, che non ha prodotto quello che si desiderava, ma non è stato neanche, diciamo, tutto per demerito loro, ma è stato anche in parte per merito dell'attenzione di Thunder Rosa, che ci ha messo, che quando è arrivata si vedeva super concentrata e lo è rimasto per tutto il tempo. Quindi non è passata come sono talmente sfigata che non sono riuscita a dare una mano seriamente, ma è stato anche so come possono andare le cose, per esempio faccio in modo di liberarmi quando tu darai decisamente il tuo super kick. E infatti il super kick se lo va a prendere Jimmy Hayter. Mi è piaciuto anche il fatto, l'ultima cosa da salvare, che Jimmy Hayter alla fine ha scazzato forte contro contro Britt Baker. L'ha, diciamo, un pochino schifata, e probabilmente usciranno quelle acredini che si vedevano, si intravedevano quando Britt Baker e soprattutto Rebel si comportavano in un certo modo e lei era un po' guardinga, sì, ok, però un po' meno, per favore.
Lei che ha memoria al DMD non l'ha mai fatto?
Non lo so.
Lei a memoria del D&D non l'ha mai fatto.
Ma stava comunque...
Stava sempre a braccia conserte, così quando facevano D&D lei.
E diciamoci la verità, nel processo di crescita di Britt Baker, un match contro Jimmy Hayter sarebbe oro.
Però sarebbe oro, sì, però lo vorrei vedere con Britt Baker non campionessa.
Per dare la possibilità a Britt Baker, scusate questa brutalità, di prenderle.
Sì.
Non perché io odio, sapete che io adoro Britt Baker, però arriva un punto, chiunque, in cui deve prenderle. E ricordate quanto è stato bello il passaggio di Hangman Page quando le ha prese da Brian Cage? Cioè quella parte lì è stata molto bella, che tu vedi, dici, cazzo, si sta costruendo forte, non lo batte, ha fatto un handicap match e lo ha vinto, cazzo, ma lui sarà fortissimo, bam, il muro Brian Cage, contro cui lui si ripresenterà per dimostrare che no, non sono caduto per rimanere a terra, sono caduto per rialzarmi. Quindi quella parte a Britt Baker servirebbe. Magari non domani.
Però adesso è campionessa, quindi non gliela puoi, anche perché se dovessero fare un incontro a breve termine, per quanto sappiamo che si meriterebbe il titolo, però per altri motivi, ma non ha dimostrato nulla adesso in Elite per poter vincere un titolo, ci mancherebbe ancora.
Io parto, parto secchissimo, Rubisoo vince il titolo TBS, a Revolution Thunder Rosa vince il titolo principale, titolo mondiale. Thunder Rosa lo va a vincere contro Britt Baker. Questa è la mia previsione ad oggi.
A me è sempre stata questa, però ci si è messo di mezzo il titolo TBS, quindi io sono ancora sul 5, al momento sono ancora 50-50 Thunder Rosa Rubisoo, devo ancora capire.
Sai che io temo che in realtà vada a perdere soltanto in finale Jade Cargill. È una cosa che temo purtroppo da un po'. Mi hanno fatto annusare la possibilità di vedere una finale Rubisoo contro Thunder Rosa e avete già visto durante la Battle Royale che cosa può saltare fuori tra loro due in uno spazio minimo. Immaginatevi in un match dove non c'è neanche il problema di dover cadere fuori dal ring. Cioè, ormai vorrei quella come finale. E pensateci che cazzo di primo match su TBS femminile verrebbe fuori.
Ma son costretti a farlo ormai, col fatto che è uscita l'altra forte, che è Hikaru Shida, sono costretti a farlo, proprio perché è il primo match su TBS. Perché se vogliono TBS ha 1 milione, mi pare, in totale, di spettatori in più rispetto a TNT. In totale, non che 1 milione. Se vuoi provare a prendere una parte...
1 milione sono già lì.
Esatto, se no non siamo a... Se vuoi prendere un 50.000 di quel milione, devi dare gli incontri alla prima volta, quelli che contano.
Sono curioso, decisamente curioso, quindi lo scopriamo a breve e vediamo. Intanto la prossima settimana si va avanti col torneo e intanto si può cominciare a immaginare come si può definire il futuro di Jimmy Hayter.
Sì, ora la prossima Rubisoo Statlander, sì, anche l'ultimo sì. Che è semifinale che manca, quindi per forza.
Ora, no, l'ultimo quarto.
Lui quarto, sì, scusami, quarto.
Ora, io so che sono usciti i tapings di Rampage, ma non li ho guardati. Quindi io non so come sono andate le cose. Hanno però il match Rio e Britt Baker. Dovesse vincere Rio... andrebbe per una shot titolata, quindi è un non title match. Potrebbe essere una buona soluzione per Winter is Coming, sia per far crescere Britt Baker. 2 match contro Rio nel giro di poche settimane sono tanta roba. Ricordiamo, Rio ha 23-24 anni, è più il tempo che ha passato sul ring che giù dal ring nella sua vita. Quindi probabilmente io e Fabrizio facciamo bella figura sul ring con Rio.
Io sì.
Beh, tu rischi di vincere ora che ti alleni,
sì,
clamorosamente. Però, insomma, potrebbe essere molto, molto, molto interessante. Io credo sarà molto interessante. Sono anche convinto che La divisione femminile con match di questo calibro potrebbe davvero finire di avere il problema di chi non l'ha capita, di chi non la sta capendo, di chi non ne ha visto i miglioramenti, perché c'è ancora gente che non ha visto i miglioramenti della divisione femminile.
No, non ha visto i miglioramenti perché anche perché comunque non conoscono, non vogliono conoscere le lottatrici. E quello è un grosso difetto.
Gente che è contento di vedere Carmella con le cinture di coppia della WWE. Cioè,
per assurdo, venisse una Carmella in All Elite, ora che hai citato Carmella, il roster è migliorato un casino. No, semmai scende con un livello come... Mi sale se mi arriva una Becky, una Sasha, eccetera, non mi sale con Carmella. Cioè, per dire. Però purtroppo agli occhi della gente salirebbe con agli occhi della gente salirebbe anche con una che non è più in WWE adesso e mi auguro che non abbia intenzione.
Di chi parli tu?
Di quella che è stata licenziata da poco.
Ho paurissima perché non sto capendo, perché io so che c'è in giro Ember Moon.
Magari Ember Moon, magari Ember Moon è l'unica.
Jackson Fabri l'avevo rimossa, Nia Jax. Ti giuro che l'avevo rimossa.
Ember Moon, agli occhi di molti, diranno Ember Moon sarebbe una che può fare il salto di livello sul ring. Lei sì.
Lo dico. Intervistato ai microfoni di Busted Open Radio, Thunder Rosa ha detto che una delle più sottovalutate e una di quelle usate peggio in assoluto è stata proprio Ember Moon. Al che dice, mi piacerebbe tanto lavorare con lei. Anche a noi piacerebbe che tu lavorassi con lei, in All Elite. Ecco, Ember Moon è una di quelle che andrebbe precettata. Ce n'è in giro un'altra interessante, Taya Valkyrie.
Lei sarebbe il pacchetto completo, e quindi lì
Ce n'è con Taya, veramente. Vediamo.
Sarebbe stata una dove non volevo puntarci secco su lei. Ma già dall'inizio, però all'inizio era con Impact, quindi magari, però con lei ci dovevano puntare già da subito. C'era il discorso suo marito poi ha firmato per la WWE, allora quello è stato.
Io lancio subito l'amo e dico difficile che fino alla fine del torneo TBS ci sia qualche arrivo clamoroso,
non avrebbe nemmeno senso.
Vediamo.
Oh, poi ci sta, per carità. Secondo me non avrebbe nemmeno senso. Ma Taya stessa ha detto che lei non vede l'ora che sia il 2022 per ritornare sul ring.
Ma sai che lei forse può tornare prima?
Sì, però lei ha detto che non vede l'ora che sia il 2022. Si vede che si prende le vacanze di Natale, quello non possiamo saperlo. Però lei ha detto che non vede l'ora che sia il 2022, sarà il suo anno di nuovo, eccetera. Quindi...
Lo vediamo. Io, guarda, sono abbastanza contento se arrivano Ember Moon, lei e basta. In realtà, a livello femminile, sì, credo che vada
bisogno,
bene così.
Basta. Ecco, mentre sui maschi, per quanto ci siano tanti nomi interessanti, se vogliono prendere quei nomi lì, ne devono licenziare. Però il problema è che ne devi licenziare quasi di quel livello, quindi poi bisogna vedere cosa succede. Per le donne ancora 2/3 innesti vanno benissimo, anche grossi comunque.
Soprattutto perché hai una cintura in più adesso a cui fare riferimento.
E se vuoi pareggiare anche i titoli e vuoi mettere qualcosa in più, i nomi servono. Quindi il problema è siamo sempre lì. TNT, TBS, andiamo a sperare, farà fare l'incontro in più, quelle cose lì, ci auguriamo di sì. Non perché ci devono essere due incontri. Ma come diciamo sempre, se te costruisci 4 storyline femminili e mi fai vedere in una settimana 4 incontri femminili a Dynamite, non c'è nessun problema.
Io l'avevo rimossa, Nia Jax, ragazzi, voi non ci credete sicuramente, ma io mi ero dimenticato della sua esistenza. Cioè, quando Fabrizio parlava, diceva, c'è Taya, c'è Tegan Nox, che infatti è stata citata dopo, ma poi era assurdo che lui dicesse, no, verso il basso. Come verso il basso? Taya non mi sembra così verso il basso. Nia Jax, no, effettivamente...
Ma sai che stravedo per Taya in generale,
infatti,
per me il personaggio
dicevo,
è fantastico.
It's mind-blowing. E niente. Scusa Fabri, è che la rimozione non forzata, naturalissima di Nia Jax è già in corso. E niente, va bene così, va benissimo così. Io ho sempre un sogno nel cassetto, di cui non posso assolutamente far menzione adesso, ma ve ne parlerò il 17 dicembre, venerdì 17 dicembre, in live sulla tabella del ring, durante una particolare monografica.
A me invece continua a dispiacere B. Priestley, e ti ci metto anche Sadie Gibbs, a me comincia a dispiacere.
Ma sai, Sadie ha smesso proprio di...
Sadie poi ha smesso, da lì in poi ha smesso. Però B. Priestley, secondo me purtroppo quello che è successo l'anno scorso, pesato.
È possibile. Perché? È possibile, però sì, lei ha sempre detto che voleva andare in WWE nella sua vita, quindi...
sì, quello... però sai, è giovane, sapeva che ci poteva andare quando voleva. Di Priestley lì è stata, in più adesso che è arrivata anche Jamie Hayter,
è un dolore.
Sembravano legate, infatti sembrava che Jamie Hayter seguisse Di Priestley, sembravano molto, sembrava un discorso
lì sarebbe stato veramente doloroso.
Sì. Però, no, di B. Priestley mi è veramente dispiaciuto. Lei sì. Mai dire mai, però adesso. Finché se sta in NXT UK, sta bene. Il problema è se passa poi da altre parti.
Sì. Vediamo. Vediamo cosa succederà. Un po' di paura ce l'ho. Comunque sono molto contento di quello che è successo per la divisione femminile ieri. Un bel match. Metterà un po' di tranquillità alle male lingue, e quindi bene così. Se non è piaciuto nemmeno questo match, beh, allora avete un problema voi, nel senso, non so più cosa dirvi, e niente, fate come Austin Gunn, fate il curare delle persone giuste.
Il problema diventerebbe non tanto ci sta, non è piaciuto, però si dà una motivazione, il problema diventerebbe non vuoi vedere wrestling femminile, a prescindere. Cioè lì diventa un discorso mentale che non va oltre a cose normali.
Al contrario mio, che mi sono reso conto che in realtà ne ho visti di più, ma per adesso ho superato i 300 match visti in Stardom nel 2021. Superato quota 300. Tanti, veramente tanti. Cioè se considerate la marcia AEW con un match a Dynamite e uno a Rampage, 300 match sono 3 anni. Cioè, tanto per darvi l'idea di quanta roba ho visto da Stardom. Match femminili io ne vedrei anche tanti, senza nessun problema. Uno speciale su TNT al femminile io lo vedrei anche, onesto.
Io penso alle ghettizzazioni. A prescindere che all'epoca volevamo vederci quelle poche brave che c'erano veramente su ring, tipo Lita, che purtroppo no, oppure quando guardavamo Gail Kim, eccetera. Ma io te quando guardavamo le MMA continuavamo anche a guardarci i match femminili senza nessun problema, anzi eravamo gli ultras di Miesha poi, però cioè non a questo punto.
Il punto è proprio quello, io non la vedrei come una ghettizzazione il fatto di fare uno speciale magari solo al femminile, anzi sarà che io sono abituato a guardare promotion femminili, lo vedrei come un'ottima occasione per mettere in mostra un tot numero di ragazze tutte sotto lo stesso cappello. E sarebbe interessante, bella vetrina.
Poi figurati, seguendo la AAA che fanno donne contro uomini senza problemi anche, quindi proprio giusto questa settimana qua c'è stato un 3 contro 3, stable di donne contro da stable di uomini. E hanno vinto le donne, tra l'altro, senza problemi.
Ace, sarebbe molto bello, sì.
Sì.
E ho letto anche il messaggio di prima che non metterò perché altrimenti si spoilerà troppo, ma è esattamente quello il mio sogno recondito. Bene. Poi c'è stato il match tra Brian Danielson e uno dei membri del Dark Order. Quale è andato a prendere? Ovviamente l'Hometown Hero del Dark Order. Adesso tutti dicono, oh, l'Hometown Hero non è lui. Ok, Colt Cabana, però nel Dark Order è quello di Chicago. Ecco, beh. Lo batte, si trovano pure due denti sul ring. Onestamente, per quanto mi riguarda, sono robe finte, tipo delle capsule, delle protesi, qualcosa che poi sono state messe lì, punto e basta. Non c'era niente né sangue, cioè erano pulitissimi, bianchissimi. Onesto, non vado a pensare che sono stati veramente due denti, anche se la gente è impazzita per questa cosa dei due denti, non è impazzita per queste cose. Ma al di là di questa cosa, che ok, ci sta, ovviamente è la sottolineatura della parte più hard, più tosta del personaggio che ora sta abbattendo i suoi avversari, no? Più hard, più tosta. Qua devo dire una cosa che ho detto l'altro giorno durante la live monografica dedicata agli America's Most Wanted. Gli America's Most Wanted, nel lontano 2005, fecero un tournil emblematico quando, dopo anni di fight con tutti i cattivi, d'amblè, senza dare spiegazione alcuna, si alleano a Jeff Jarrett e al Team Canada, e in Canada aiutano Jeff Jarrett a battere un idolo come Raven in un momento di forma straordinario, in un momento in cui era tifatissimo Raven, e just like that diventano heel repentinamente.
Non c'erano proprio i sintomi, potevamo manco uno, ce n'era
neanche uno. Come mai lì si poteva e qua non si è potuto vedere, / non si è capito il passaggio a heel di Bryan Danielson? Cioè, ma voi mi state dicendo che ogni qualvolta che c'è un turn particolare di uno dell'altro deve essere programmato, custodito nel cuore come una gemma infinita? Che cazzo volete? No,
il problema diventa... Allora, se non mi spiegano, che ne so, perché non c'è stata la conclusione di una faida, o perché un tizio ha fatto una cosa che non doveva fare e non c'è nessuna spiegazione, quello è un buco narrativo di cui si aspetta, vabbè, ok, e va bene, e lì. Ma uno che torna lì, cioè, perché dobbiamo chiederci perché torna lì? Vuole affrontare Page? Ok, turno heel, punto, vuole, a parte che si è preso l'opportunità. Lo voglio affrontare da heel, vaffanculo, voglio essere cazzuto quando affronto Page. E dov'è il problema?
Cioè, no, è... non si può, non si può. Ah no, doveva mandare la domanda in carta bollata.
Allo stesso tempo, però, mi dispiace nominarlo, perché poi speriamo di poterlo nominare il prima possibile, ci si sega, detta francamente, su Moxley, perché lui da face si vedeva che diventava il, prendeva il pubblico, lo tirava, che bello che tirava il tizio del pubblico verso la transenna. Onestamente, cioè, no, anche no, se devi diventare il, diventalo
così, normalmente, come così. Peraltro, noi sappiamo di avere un pubblico molto ben educato su queste cose. A me sembra molto coerente. Danielson è arrivato dicendo che vuole tritare tutti e dimostrava di essere il numero uno. Hangman è il campione, lui lo vuole tritare. Fine. Sì, esattamente. Cosa sceglie? Cosa sceglie di fare? Gli dice, tu hai avuto una... tra le righe glielo dice. Tu hai avuto una faida di 2 anni e mezzo. Con te stesso, con l'elite, con questo e con quell'altro, ti sei svuotato, finalmente hai raggiunto quel titolo, io ti voglio affrontare al meglio, io ti rompo i coglioni sul tuo, io vengo a prendere tutti i tuoi amici e gli stacco la testa. Dato che non gli ha potuto staccare la testa, hanno fatto sta cosa dei denti, ma è coerentissimo, dice, io voglio tirar fuori l'Hangman Page più importante che ci sia stato fino adesso, ma lo devo fare così per tirarlo fuori, per stanarlo, perché ora questo Hangman Page può essere tranquillamente appagato, può essere tranquillamente arrivato al punto in cui dice, vabbè, caspita, ho tanta fatica, 2 anni e mezzo, guardate, tanto sforzo, sono qui, e poi le prende, e poi non è a posto. Allora lui gli dice, io ti faccio arrivare a posto, cioè quando arriviamo uno contro l'altro, tu mi devi odiare perché te li ho fatti fuori tutti i tuoi amici. Non è complicatissimo. Bisognerebbe vederlo come un confronto nella UFC. Esempio del peso. Io voglio affrontare un avversario in una certa maniera, avrò degli approcci diversi a seconda di chi trovo. Anche questo è importante. Poi nella UFC è entrato molto il discorso anche lì della spettacolarizzazione, sì, e dopo i primi che si sono comportati in un certo modo con un certo piglio, adesso un po' tutti cercano, durante le cerimonie del peso, di andare a punzecchiare qualche dirty word, qualche cosa che ora un po' meno. Però l'esempio è calzante.
Non è stato inventato niente, tutto nacque da Muhammad Ali, così, cioè, negli anni 60 nacque, cioè, così, tanto per...
Ma questa roba Ma questa roba oggi nel wrestling può assumere dei connotati molto importanti in un modo molto coerente, perché se una volta Lil era comunque quello che non voleva lottare, che andava via, quello fa solo in parte. Qui sta facendo queste sorte di mind game, no? Con Hangman Page, che a un certo punto cominciano a scambiare sul ring, dopo il match poi va via. Ma in realtà un mind game, questo è un lottatore che quando andrà lì lotterà bene contro Hangman Page, che lotterà bene, e sarà un incontro della Madonna, e sarà un incontro anche della Madonna, perché non c'è il discorso ci diamo la mano, ci rispettiamo dall'inizio alla fine. C'è il discorso tu non sentirti appagato perché io ti stano la parte peggiore che hai dentro, che io voglio il migliore Hangman Page che ci sia sul mercato. Non sono venuto qua per lottare contro il Colt Cabana di turno, che per quanto abbia cercato,
contro il Page che va, si nasconde,
smidollato,
o si va ad ubriacare perché vede gli amici picchiarsi, bla bla bla, cioè, deve essere picchiato, scusa.
Io ho apprezzato molto anche questo segmento, livello molto alto, diverso, e ci mancherebbe altro, però livello molto molto alto. Mi è proprio piaciuto. Tu, Fabri, come hai intuito questo passaggio?
No, ma è stato... cioè, non so che stiamo abusando di questa parola, è stato lineare con quello che deve succedere. Danielson non, in questo momento non lo vuole affrontare da face, lo vuole affrontare da, come dicevamo prima, da cattivo, da cazzuto, punto. Per fare il cazzuto deve essere, adesso deve fare Lil, appunto, per tirare fuori un Page rabbioso. Non, cioè, di fatto porta anche Page a diventare il contro di lui, non agli occhi del pubblico, però contro di lui. Cioè, all'inizio, quando vedremo quell'incontro, i primi 5 minuti saranno solamente manate, ma tante manate. Poi comincia l'incontro, ma i primi 5 minuti saranno una marea di manate.
Con questi due vedremo l'incontro lungo, il passo che cresce.
Anche perché c'è il discorso già pregustando, che comunque se lo sono già fatti, hai pareggiato nella mezz'ora con Omega. Molto probabilmente metteranno un no time limit match, oppure un'ora di limit.
60.
Questo, 60. Quindi vedremo un incontro sicuro sopra la mezz'ora. Mi deluderebbero, tra virgolette, se facessero anche 29 minuti, perché qua è tutto per fare meglio di Omega. Magari sulla riuscita, per carità, ci sta che poi sia uscito meglio Omega Danielson, questo lo scopriremo. Però sul minutaggio, secondo me, vogliono andare assolutamente oltre.
Allora, prima di addentrarci nel main event, facciamo una piccola considerazione su una cosa a parte. A parte, ma relativamente. Kenny Omega, operato alla spalla, deve operarsi alla spalla, è stato operato, insomma, comunque è in dirittura di ospedale e quindi poi di riabilitazione, ha reso vacante un titolo che ha detenuto per circa 2 anni, il megacampionato, si dice così, giusto?
Megacampeon, quindi sì, megacampeon.
Okay, della AAA. AAA che il 4 dicembre farà uno show in cui doveva esserci proprio Kenny Omega contro El Hijo del Vikingo. Scusate le pronunce, poi dopo quando questo passo la palla a Fabrizio. Ecco. Poi dopo ci pensa lui a migliorare la situazione. Sta di fatto che è stato cancellato ovviamente questo match. Titolo reso vacante. El Hijo del Vikingo è rimasto all'interno della contesa, che però ovviamente deve essere, tra virgolette, pareggiata. E giustamente, a parer mio, il pareggio doveva essere fatto attraverso non l'introduzione di una persona che comunque lo sappiamo, chiunque tu ci metta, a meno che tu non ce la da mettere o cada, ci mette qualcuno che è di un livello inferiore a Kenny Omega. Allora hanno deciso di fare un incontro multiplo, e tra l'altro in Messico queste cose qui le fanno tranquillamente e anche sempre molto bene, e hanno preso una decisione secondo me molto interessante, che, cioè all'interno di questo match multiplo hanno inserito almeno 2 persone della All Elite. Noi stiamo registrando il giovedì sera, quindi potrebbero già cambiare le cose.
Quindi domani. Podcast. No, molto probabilmente domani, se no. Forse quando sentite il podcast in diretta non è ancora cambiato niente, domani sera sapremo un altro nome.
Ecco, potrebbe essere a 5. A sto punto non sarebbe dovrebbe neanche un reato. Non sarebbe neanche un rato se si fermasse qui o se ne mettessero 6, esatto. Nel senso che facciano un po' quel che vogliono. Sta di fatto che dalla All Elite hanno preso in prestito Jay Lethal, K che per la prima volta sarà in AAA, mm-hmm. e hanno preso anche in prestito Bobby Fish, che non so se lui è già stato oppure no.
E prima di passare la palla sicuramente a Fabri, così come Jay Lethal, però in AAA
magari non in AAA. Poi passo la palla a Faber che vi dà un pochino la spiegazione più... Io faccio due considerazioni. La prima, Jay Lethal ha fatto un promo della Madonna per presentarsi a questo titolo. Nel senso che chiunque conosca la carriera di Jay Lethal sa che a un certo punto lui ha cominciato a interpretare Black Machismo e interpretando Black Machismo, quindi entrando a far parte di questa particolarità, molte volte, soprattutto quando deve arrivare a fare qualcosa di importante, lui se ne usciva facendo questo moniker di un macho man in versione Jay Lethal, non troppo rivisitato, ma comunque un macho man Jay Lethal. Tutti si potevano aspettare che lui cercasse qualcosa di un po' goliardico, dato che si parla di Messico, dato che si parla di un match multiplo. Decide di fare una cosa molto interessante, cioè di dire, ragazzi, voi non ci crederete, ma io so molto bene la storia di quel titolo, mi interessa, mi piace, conosco chi l'ha vinto prima. Ha tirato fuori in un promo da circa 2 minuti un sacco di cose molto precise, molto puntuali, e ho pensato, caspita, senza fronzoli così, perfetto. Dall'altra parte, invece, quando hanno presentato Bobby Fish, al fianco di Bobby Fish c'era niente proprio di meno che Adam Cole, il quale giustamente ha fatto la prima parte del promo ricordando non che quel titolo è un titolo della AAA, bensì è il titolo di Kenny Omega, perché sono 2 anni che Kenny Omega lo detiene, e lì presentandolo in un certo modo hanno fatto questo gioco bellissimo, cioè questo scambio incredibile, perché ha rinverdito in qualche modo in realtà la sua faida con Kenny Omega, e poi ha passato la palla a Bobby Fish che fa, io arrivo e vi faccio il mazzo. Quindi l'ho trovato veramente costruito bene, però la persona migliore per darvi una spiegazione un po' più dettagliata di quello che sappiamo fino adesso è Fabrizio, a cui non solo passo la parola, ma gli chiedo anche se ha avuto le stesse percezioni che ho avuto io su questi 2 promo.
Sì, allora, partiamo dall'inizio. Quando c'è stato, diciamo, l'addio al titolo di Omega, non si è capito bene dove andassero a parare come incontro. All'inizio si era capito che avrebbero fatto un 5-way match e il vincente avrebbe affrontato il Hijo del Vichingo, quindi avrebbero aggiunto un incontro in più. Perché l'unica cosa che aveva detto la AAA sicura era che il Hijo del Vichingo farà parte dell'incontro, perché doveva lottare contro Omega. Omega stesso nel promo doveva dire che deve abbandonare il titolo, però invece in quel promo dice che il titolo gliel'hanno rubato, gli è stato shippato, era l'unica maniera per togliere il titolo, quindi poi quando ritornerà se lo riprenderà, dato comunque, e parlava anche proprio del Hijo del Vichingo, se sarai te il campione verrò a prenderlo a te. E da lì in poi non avevano spiegato comunque, erano delle voci che parlavano di questo o fai vuoi match più e poi chi lo vinceva sarebbe andato con il Hijo del Vichingo, oppure fai vuoi match. Il primo che presentarono è stato Samurai del Sol, l'ex Callisto, così per essere più, magari lo conoscete meglio così. Ma lui è stato presentato come primo sfidante, quindi in teoria c'era soltanto Samurai del Sol. E ne mancavano altre persone, altre N persone, non si sapeva ancora quanto. Giorno dopo, presentazione di Jay Lethal, a cui dicono, secondo contendente, che si aggiunge però a Samurai del Sol e Hijo del Vichingo, e lì fanno già capire che c'è il terzo, tra virgolette, il terzo incomodo, e quindi forse si va effettivamente al five way che è stato annunciato, però poi senza per affrontare Hijo del Vichingo, chi vince qui. Anche perché a distanza di 10 giorni, tenete conto che in AAA hanno registrato le puntate da quando c'è il Covid, senza pubblico, senza niente. Quindi l'ultima settimana di registrazioni, di tapping, sono già state fatte. Non hai il tempo di fare un torneo, di fare un qualcosa. No, dovevano per forza fare un incontro, piuttosto una battle royale, per assurdo, però dovevano per forza. La card di Triple Mania Regia era già stilata, non potevi metterci un torneo. E l'ha detto praticamente, quello che praticamente ha detto Omega. Quindi Jay Lethal, e poi oggi è stato detto Bobby Fish. Per quello che diceva Stefano, cosa è domani verrà detto il quinto, che appunto molto probabilmente sarà l'ultimo nome, poi chiuderanno la ricerca. Vediamo chi sarà il quinto, perché se sottengono per ultimo, naturalmente è un nome importante, perlomeno un nome importante per il Messico. Non è detto che sia un nome importante per noi, però un nome importante per il Messico. Quello che diceva Stefano di Jay Little, a me è piaciuta, al di là del discorso della storia, che ha raccontato praticamente la storia del titolo AAA, mi è piaciuto che si è presentato come se il Messico non lo conoscesse. Ho vinto 6 volte il titolo X Division, sono stato campione Ring of Honor, ha elencato come se lui non lo conoscessero. Cioè, da un quarantenne che ha la carriera che ha Jay Little, cioè, è stato veramente geniale. Non è stato bravissimo, cioè, lì vuol dire, te lo dico poi il pronostico, lì vuol dire essere, che per quanto poco tempo ha avuto a disposizione, comunque vuol dire che fai vedere che ti sei subito calato nella parte. Punto. Fai vedere che hai rispetto per la cintura, per rispetto per la AAA, rispetto per i tifosi, che sai che eventualmente ti possono anche non conoscere. Quindi te ti presenti. Cazzo, cioè, ti verrebbe da dire, vai a vincere il titolo. Cioè, non prendi, non dico niente, non c'è nessun problema. E oggi Bobby Fish, che era, quando hanno presentato il discorso di Adam Cole, vedi il video, la prima reazione, cazzo Adam Cole, poi no. Poi hai capito che era Bobby Fish, per carità, va benissimo, comunque sappiamo, alla fin fine mettere incontri a più uomini, purtroppo mi tocca dire la soluzione migliore, proprio per mancanza di tempo. Vedremo chi è il quinto. Pronostico per il quinto nome, vai.
Pronostico per il quinto nome, venite a vedere Ugo De Lucia.
Assolutamente, domani sera e lunedì sera. Che tra l'altro, allora, tra fai queste cose, sta settimana la AAA ci fa parlare per 2 mesi, quindi non...
Allora, la AAA verrà in gioco con il nome pronosticato da tutti i ragazzi di Ugo De Lucia, ma anche dagli ospiti. Perché? Perché
il problema, è che c'è il rischio domani sera di sapere già il quinto nome, ma noi diremo lo stesso quello a cui abbiamo pensato. Domani forse il quinto nome c'è quando facciamo Ugo De Lucia.
Lo capiremo, ma in ogni caso avrete modo di stilare un po' di nomi che giustamente possono essere papabili per un eventuale sesto, se dovessero dire non abbiamo ancora finito. Dunque, o che ci poteva andare.
Se siete stati attenti, io un nome l'ho fatto, se non sbaglio era martedì o mercoledì a Sokol, o forse io un nome l'ho fatto, o forse sì, era nella monografica, io un nome l'ho fatto, che se può, quindi do un altro indizio, se può il nome sarebbe quello.
Se, solo se può.
Solo se può, ovviamente.
Attenzione, perché un nome potrebbe essere un nome messicano, potrebbe essere un nome della All Elite, oppure potrebbe essere un nome che non fa parte di nessuna di queste due categorie, diciamo.
Assolutamente.
E quindi una delle cose che bisognerà capire è se si fa in tempo con il discorso di clausole, mica clausole, se c'è un problema.
Anche perché nei vari siti che stiamo girando in questi giorni, stiamo girando veramente tutti i tipi di siti messicani, eccetera, non hanno idea di chi può essere il nome. Ci sono il pubblico che spera questo, ovviamente, piuttosto che questo, e la speranza è quasi sempre sul nome che ti ho detto la volta scorsa.
Diciamo anche un'altra cosa. Già nella card ci sono 2 match con dentro il classico lottatore TBA. Che in Messico questa cosa è normalissima, cioè tu arrivi allo show e molte volte, soprattutto in incontri multipli,
Battle Royale.
Dove tra l'altro nel Battle Royale possono, come diceva Fabrizio prima, entrare uomini, donne, cioè in realtà la schiera diventa altissima, quindi tenete d'occhio, ma soprattutto tenete d'occhio Ugo De Lucia. Chi saranno gli ospiti? I Crisis Benoit, che sono coloro che hanno scritto la musica della Zona 23. E non solo, sono già stati i nostri ospiti a un late night e hanno chiacchierato ovviamente con Fabrizio e gli altri ragazzi del late night di quello che è la loro esperienza con la musica e il wrestling, ma stavolta vengono a raccontare quella che è la loro esperienza con la musica e il wrestling e il Messico, cioè le loro avventure in Messico. E ragazzi, cioè, non si può perdere sta puntata, frega niente, cioè sta puntata bisogna vederla.
Poi tra tutte le notizie che abbiamo, poi con loro che ne sanno tanto perché l'hanno vissuto nel vero senso della parola, tra concerti, più essere andati proprio anche a vedere, avendo fatto poi la sigla della, la zona 23 sono dovuti andare sul campo, come si dice, e quindi è molto molto interessante. Poi lunedì nuovamente a Ugo De Lucia, perché abbiamo dovuto spostare a venerdì perché loro non potevano venire di lunedì, invece dobbiamo fare la preview di Tribe Mania Reggia e speriamo di riuscire a sapere con tutto tra da fight in poi, così lunedì riusciamo a dirvi tutto, che ormai è un continuo cercare cosa sta succedendo lì in mezzo, non... cioè nel giro di veramente nel giro di pochi giorni la AAA volontariamente o involontariamente è diventata quasi al centro del mondo, cioè stanno parlando tutti di AAA adesso,
mi duole dirlo che per un infortunio di cambiamento,
sì,
cioè
sì.
Purtroppo per un infortunio, però sì. è vero, ma noi abbiamo ancora un main event da andare a discutere, il main event che è stato un main event a 8 uomini. Da una parte ci sono stati gli FTR insieme ad Andrade e Malakai Black, quindi un team decisamente heel. Dall'altra parte invece un team decisamente face, più o meno, con il Triangolo della Morte, che si è presentato al completo con l'aggiunta di tale Cody Rhodes, idolo della folla,
sì,
amato
sì,
e stimato.
Ha avuto lo stesso pop del Triangolo della Morte, proprio.
No? Sì, sì. Allora, praticamente, scherzi a parte, è entrato, ormai la gente lo odia. Credo l'odio sia completamente immotivato ora e oltre la soglia. Credo ci sia la classica presa di posizione, sì, adesso. Sì. Succede un po' di roba all'interno di questo match. Allora, partiamo dalle cose belle. Ray Phoenix. Quell'uomo è incredibile. Stamattina ho fatto una battuta, che non è tanto una battuta. Avete presente quel momento in cui c'è lo scambio tra i due campioni di coppia e i due campioni di coppia della AAA, quindi gli FTR? A un certo punto gli FTR vengono entrambi buttati fuori. Classico, Zero Miedo, la taunt che contraddistingue soprattutto Penta. Penta prende la rincorsa, salta fuori, Ray Phoenix sale sul palo e si lancia in questa plancia. E praticamente quando lo fa Ray Phoenix deve aspettare un attimo, perché ovviamente Dax Harwood non si era ancora alzato per prendere questo colpo correttamente, e mi fa ridere pensare che un po' l'ho aspettato sul paletto, un po' l'ho aspettato in volo. Cioè quell'uomo ha un filo invisibile che lo tiene per aria.
Non è impressionante, è impressionante. Tanto, ecco, questo lo posso dire, se non avesse avuto il titolo di coppia da contro, comunque il match per il titolo di coppia, come quinto uomo avrei detto lui, comunque era l'ex campione, però, no, al match, quindi questo ve lo posso dire. Poi magari a lui scopriamo che dava, ma non credo. E ma che cosa c'è da dire ancora, Phoenix?
Io grazie, lo sai, per il ormai... follow Marvel Fan 904, grazie.
Cosa devo dire? Te ormai lo sai, io ho tre idoli in generale che sono Pac, Phoenix e Bandido, e due ce li ho in Elite, quindi cioè, mi va benissimo. Cioè non... Quando, e in più c'è anche Andrade, quindi il terzo, il quarto sarebbe con Andrade, quindi a me va benissimo. Tra l'altro, delle cose positive, ho dimenticato di dire una cosa, Andrade finalmente si è tolto i pantaloni sul ring.
Sì, ma quello... ci sarei arrivato, lì ho detto solo cosa positiva però.
No, ok, perché erano orrendi, cioè era bruttissimo da vedere, quindi già non, o perlomeno anche i pantaloni lunghi, ma comunque doveva cambiarsi, quindi va già, questo è già un passo in avanti verso il titolo di Andrade ormai. Non... E... però in questo incontro, a prescindere dalla bellezza, dalla bruttezza con Malakai Black, Andrade, Pac, è stato un main event. Noi diciamo sempre, noi col pubblico soprattutto, le gestioni dei lottatori. Io sono riuscito a leggere Malakai Black, di fatto trattato come in WWE, Andrade di fatto trattato come in WWE. Quando uno, in questo caso due come Malakai Black e Andrade, che sono materiale da main event, sono due che se ci dovessero dire prendono il titolo del mondo, ok, ci mancherebbe ancora, certo che se lo meritano, tutte e due, senza nessun problema. Il discorso è che quando si parla di maltrattamento, mal staccato trattamento, non... vuol dire che non gli dai nemmeno delle faide, non gli dai niente. Non è detto che devono vincere i titoli. questi qua stanno comparendo settimanalmente a Dynamite, appaiono in pay-per-view, volenti o nolenti, per quanto non ci piaccia, appaiono contro Cody, che è l'uomo più conosciuto dell'Aula Elite al di fuori.
Ma io sto per dirvi una cosa, che è uscita...
Compreso che questo vale anche per Pac, per il Lucha Bros. Cioè,
certo, è uscita questa cosa. Il pubblico all'arena, quando è finito il match, che sono andate via le immagini, ha visto Cody fare la rampa e uscire dal tunnel degli Hill. Cioè, voi vi rendete conto che se questa faida portasse a quella roba lì, loro avrebbero fatto parte di una delle faide cruciali nella All Elite Wrestling. Vi rendete conto? Cioè, stiamo parlando di due persone che sarebbero state prese, gestite, fatte integrare, come sta facendo la All Elite quasi con tutti. Chi è che non hanno aspettato? Ragazzi miei, non hanno aspettato soltanto Bryan Danielson e non hanno aspettato solamente Adam Cole. Gli altri li hanno aspettati tutti. CM Punk hanno aspettato. Quindi hanno preso due fenomeni incredibili, ma già abituati a un certo tipo di wrestling, già con una certa nomea, già con un certo tono, e li hanno lanciati subito. Gli altri hanno tutti fatto un periodo di assestamento, tutti, e quindi perché non avrebbero dovuto farlo anche Andrade, perché non avrebbe dovuto farlo anche Malakai Black? Mi sarei sorpreso del contrario e mi sarei chiesto per quale motivo. Già Malakai Black è arrivato e ha iniziato una faida con Cody direttamente. Cosa positiva? Ce ne sono diverse di cose positive. Il ritmo incredibile, la gestione delle persone all'interno del match incredibile, match elevatissimo questo qua.
Ci hai fatto, vabbè, ci avrei fatto caso sicuramente, non avendolo visto insieme, non lo so, però sicuro. Quando c'è stato il momento finale, Tully comunque e Arn Anderson, soprattutto su ring, che c'era Pac e gli altri fuori, qua si vede, inquadravano ovviamente la parte dove c'erano i face, quindi che stavano a guardare cosa succedeva per vedere quando dovevano entrare. Non riuscivano più ad aspettare ormai. Pac ha fatto tre volte così con la testa.
C'era veramente una roba forte, capito lì? Cioè c'è un ritmo incredibile, bellissimo. Quello scambio Arn Anderson e Tully Blanchard, molto interessante. Potrebbe essere un'apertura, ve lo dico, a qualcosa che avverrà, cioè magari una fusione in qualche modo. Non lo noi so, comunque, ancora non lo so presto.
Noi comunque 2 anni fa abbiamo detto che questi due prima o poi sono insieme.
Sì, è vero, però aspettiamo un attimo, perché io non voglio mettere il carro davanti ai buoi, ma quello che voglio dire sicuramente è questo. È stato un match della Madonna, molto ben gestito, molto ben lavorato, un main event carichissimo, ma Cody, ostinato com'è a mantenere questo ruolo di face, non ha capito che deve un attimino riprendersi. E cos'è successo? Prima di poter fare certi gesti, cosa è successo? L'ultima volta che era uscito, aveva dato la sua cintura a un ragazzo disabile. Stavolta invece si toglie la cintura praticamente inizio match, poco prima, poco dopo. Lancia la cintura fuori, questa cintura torna indietro. Attenzione, non è tornata subito. Quindi chi ha ricevuto questa cintura probabilmente ha sentito un po' la pressione del pubblico attorno che diceva rilanciagliela. Ricordando anche quella volta in cui John Cena lanciò la maglia nel secondo One Night Stand del 2006 per vedersela poi tirare indietro dal pubblico. Viene rilanciata la cintura colpisce Aubrey Edwards e anche lì che menate di cazzo. Non è che uno dal pubblico prende, lancia la cintura e deve, e non solo è bravo a riprendere il ring, ma è bravo anche a schivare la persona che c'è in mezzo. Ragazzi, ha lanciato una cazzo di cintura, non è una pallina, è comunque la persona lì era in mezzo al lancio. Dai, non è che bisogna fare polemica su sta cosa, per favore. Cosa succede? La cintura lì in mezzo ai coglioni, il pubblico tutto attento alla cintura, cazzo entra Andrade, prende la cintura, la porta fuori, la sbatte sotto il ring e vaffanculo. Ah, ma che bello! A un certo punto la cintura ricompare. Non si sa chi la lancia dentro al ring? Molto probabilmente uno di security barra staff barra arbitro, che comunque c'erano un po' di persone all'intorno. Questa cintura la riprende Cody, la rimette, poi a un certo punto la toglie e la lancia, ma non la lancia nel pubblico, da quello che si può vedere la lancia un mm-hmm. po' lì. In realtà nelle prime file c'era qualcuno che diceva lanciala qua che la tengo io, cioè ok, si vedeva chiaramente, quindi magari l'ha lanciata qualcuno che l'ha invocata questa cintura,
magari andate su eBay, può darsi che sia già in vendita, non si sa mai.
Cintura di quel pezzo di fango di... perché comunque se lo odi e mando tutto in beneficenza e, praticamente succede questa cosa qua in tutto il match, quindi Cody si prende bordate di fischi, botte, colpisce Pac, succedono un sacco di cose particolari, è un po' la notte stonata. In mezzo a sette fenomeni c'era Cody. Mm-mm. Se ci fosse stato un momento diverso tra lui e il pubblico, una situazione un po' diversa, forse avremmo visto un match di tipo diverso. Sì. C'è stato anche il momento di spam delle mosse, no? Io ti faccio una mossa, poi entra un altro che mi fa una mossa, poi entra un altro che gli fa una mossa. Ovviamente quando è entrato Cody ha fatto la mossa meno impattante di tutti e mi chiedo se sia stato scelto proprio quel tipo di move per abbassare un po' il momento.
Devo capire se, poi lo scopriremo nelle prossime settimane, se Cody stesso ha voluto questa faida poi per passare il, proprio sapendo che tecnicamente, no, come tecnicamente è ovvio che è inferiore a tutti questi, anche agli FTR che sono un tag team comunque, o l'ha voluto fare apposta boh, per farsi odare di più, tipo tecnicamente io non sono al loro livello, poi è ovvio che in singolo batte Dax e Cash se andiamo a vedere, però come o vabbè, come cosa in teoria, mettiamola così, facciamo a meno finta, e okay. Crediamoci. O vado contro quelli tecnicamente tanto più bravi di me, uno perché faccio finta di dimostrare che sono al loro livello, e due appunto per farmi odiare come se rovinassi l'incontro, bisogna essere una cosa voluta, poi per eventualmente
me lo sono chiesto,
cosa
sai.
Io. O se no, niente, si è voluto mettere lì dentro, sapendo ovviamente, perché poi, no, voi non sapete, i lottatori lo sanno quando sono più deboli degli altri, cioè non si pongono che sia tecnicamente piuttosto, lo sanno, non è, figurati, lo sanno quelli delle MMA che quando vanno contro uno dicono, sì ci vado, però devi fare caputtana per vincere, devo avere una botta di culo, sono indifferente, però cioè, figuriamoci se non lo sanno loro. Però bisogna vedere dove a questo punto porti, perché veramente se non porti al turnil stai andando, ci sta, stai allungando il brodo, stai rompendo i coglioni, e allora sì che fai perdere tempo ai Black Andrade e Pac di turno, ma non che lo fai perdere, pertanto in televisione li fai vedere, lottano, ma li fai perdere a livello di storyline, eccetera. Cioè hai fatto bloccare una storyline Pac Andrade. Uno, non hai fatto terminare quella con Malakai Black come doveva terminare, dovevi perdere anche il terzo incontro, punto. Cioè, così, doveva essere così. Hai fatto inserire di mezzo gli FTR e
i Lucha.
C'è quel cazzo di Malakai Black, scusate, così, che ha 90 anni che sta rompendo le palle, che c'è una talpa e non sta ancora riuscendo fuori la talpa. E ecco, quando dicevamo prima di buco narrativo, mi auguro che qua prima o poi esca fuori,
piuttosto che lui dica l'ho fatto solo per destabilizzare.
Esatto, se non esce fuori più niente di questa talpa qua, allora è un buco narrativo, cagata enorme, punto. Quindi qualcosa deve finire. Io vado a immaginare alla fin fine il turnil ci deve essere per forza, perché se no non è fiducia al booking team. Il booking team praticamente è Cody stesso, quindi cioè, devi avere fiducia in lui.
Il booking team Cody è Cody.
Cody e Cody, quindi non devi aver fiducia in lui. E no, veramente non si trova una quadra. Al momento non si trova, ma anche se tornasse Hill alla fine, non c'è una quadra in questa storyline. È quello brutto. Non c'è. È tutto così. Tanti pezzi messi e...
Allora, due cose sono certe. Il match è stato bello e nelle prossime puntate noi terremo traccia anche di tutto quello che può succedere intorno a questi otto performer e a tutte le loro storie. quattro di questi performer saranno sicuramente anche a Triple Mania tra una settimanotta. Quindi Fabri, tu avrai modo di parlarne anche del lato messicano. Quindi faremo anche...
Che andrà a chiudere definitivamente la faida Lucha Bros FTR. Anche poi col fatto che appunto è visibile su Fight anche negli Stati Uniti, la gente se vuole va a scoprire come si conclude la
certo,
fight.
Certo. Se tu Rail compro il tatuaggio finto, quello
però te lo devi mettere qua.
Sì, sì, è nello stesso posto, devi stesso proprio posto. Studiarla bene. L'altra cosa sicura è che noi continueremo a parlare di Dynamite anche nelle prossime settimane. Per oggi abbiamo terminato qui, è stato un appuntamento intenso, abbiamo potuto anche darvi qualche intuizione rispetto a delle cose che succederanno in AAA, per cui continuate a seguire sempre sul lato vera del ring Hugo De Lucia e tutto quello che riguarda il Messico. Noi cerchiamo sempre di coprire quanto più possibile di questa terra straordinaria e un po' lontana.
Adesso stiamo parlando tanto di AAA, ma perché è il momento della AAA, poi parliamo anche delle altre federazioni, ci mancherebbe. Ovviamente AAA e SMLL sono le più famose, poi però c'è Crash piuttosto che il WRG, cioè ce ne tante, no? Zona 23 stessa. Non l'abbiamo ancora mai trattata, quello sì. Ammettiamo, non siamo dei fans della categoria, del genere di lotta che fa la Zona 23, però se leggiamo notizie ovviamente ammettiamo, ci mancherebbe.
Assolutamente sì. Quindi siamo in chiusura di questo Elite Friday, è stato sicuramente un piacere parlare, interagire con voi della chat, quindi chiunque ci sta ascoltando in differita provi a immaginarsi nelle prossime settimane di fare un salto da noi in live. Tutti i giovedì sera alle 21.30 siamo in live su Twitch, il lato bello del ring. C'è un bel gruppo di persone che ci segue, per cui siamo molto contenti, cerchiamo di ampliare ancora di più quelle che sono le nostre prospettive, anche perché ovviamente venendoci a trovare in live su Twitch ci potete dare una mano anche sottoscrivendo un abbonamento che nel caso di Amazon Prime è addirittura gratuito. E lo dico perché io sto per rinnovare Amazon Prime, questo mese rinnovo Amazon Prime, o si è già rinnovato, non lo so, non ho controllato. Si rinnova da solo, ma non so se si è già rinnovato in questi giorni o se si rinnova tra qualche giorno, poco cambia, insomma, comunque sempre Amazon Prime mi tengo, e non è una pubblicità Amazon Prime, cioè semplicemente... ha un sacco di servizi che mi sono utili, quindi li uso. Quindi continuate a venirci a trovare, state con noi, fate in modo che insomma questa community continui a crescere e che sia bella come quella che abbiamo iniziato e che stiamo portando avanti già da un po' di tempo. Nel frattempo anche grazie Fabri per aver partecipato, e quindi domani sera per chi ci segue in live, questa sera per chi recupera il podcast di venerdì, ieri sera per chi lo recupera il sabato, mannaggia voi, Hugo De Lucia
presenta. Quindi dovete recuperarla poi.
Dovete recuperarla poi ripostata su YouTube. Quindi Fabri alle 21.30, episodio con i Crisis Benoit.
Hugo De Lucia più Crisis Benoit. A parlare di Messico. A parlare di Messico con chi ha vissuto il Messico.
Quindi mi raccomando, seguite. Anche da parte mia un saluto, un ringraziamento fortissimo per tutto quello che state facendo per noi. Ricordatevi di condividere, di mettere like e di far sapere a tutti quanti che esiste una community italiana che parla di All Elite nel modo in cui lo facciamo noi. E se non capiscono qual è il modo in cui lo facciamo noi, fategli sentire un paio di puntate e vedrete che rimarranno assolutamente contenti di quello che stiamo cercando di fare. Grazie davvero di cuore a tutti, ci risentiamo alla prossima.